appena arrivati, bentornate e bentornati, spero. Allora, sì, lo spunto direi che questa settimana l'abbiamo preso un po' dal periodo che ci sta circondando. Non so se sarete d'accordo con me, però mi sembra che siamo in un periodo un po' di bugie pubbliche, di mezze verità, di strane propagande, di promesse mancate, di sotterfugi. Lo vediamo nel mondo della politica, lo vediamo nel mondo dello sport e non capiamo più bene dove sta la verità. La verità è una parola apparentemente semplice, ma oggi sembra diventata sfuggente. Non si parla più tanto di vero o falso, quanto di versione, narrazione, percezione, quasi che dire o pretendere la verità sia da rivoluzionari. E non l'ho detto io, ma George Orwell, che diceva che in tempi di inganno dire la verità è un atto rivoluzionario. E allora noi ci sentiamo chiamati in causa. Sono stata ispirata da un libro del quale poi parleremo nel corso di questo splendido lunedì notte, un libro che ho letto recentemente, Buio, di Vera Book, che ho amato molto, e mi ha ispirato una sorta di gioco che vorrei condividere con voi. Quindi riusciamo ancora però noi a distinguere una verità da una bugia? Ce la facciamo ancora? Allora proviamoci assieme. Scrivetemi una verità e una bugia e noi proveremo assieme a scoprire qual è. E a proposito invece di scrittori, docente, lui è anche il nostro riferimento per la lingua italiana, perché lui riesce a portare la verità delle parole. Come la nominiamo? Come la trasformiamo? Come la manipoliamo? Bentornato a lunedì notte a Gerry Mottis. Bentornato Gerry.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito, è sempre un piacere essere con voi.
E per noi. Allora Gerry, noi ci sentiamo dal Grigioni Italiano e oggi nel Grigioni è iniziato un nuovo anno scolastico. Partirei proprio da qui, guarda, con una domanda che non è semplice, credo, me lo suggerissi tu stesso. A scuola si può insegnare il valore della verità?
È davvero una grande domanda questa, una domanda effettivamente non semplice. Oggi siamo rientrati nei banchi di scuola, nel Grigioni Italiano, per la verità postiamo i bragagli, hanno già iniziato dalla settimana, noi iniziamo oggi e il Ticino la settimana prossima. Ma veniamo, e questa è la verità dei fatti, e quindi la verità delle nostre date scolastiche. Allora, la domanda è davvero impegnativa, però io direi sì, si può insegnare il valore della verità, è anzi necessario farlo. Anche se forse, ecco, non si può insegnare la verità ovviamente come si insegna una regola grammaticale, certo, o una data storica. Mm-hmm. Si può però, ecco, io penso educare alla verità e credo che sia uno dei compiti appunto importanti della scuola. Significa innanzitutto, dal mio punto di vista, cercare di abituare i ragazzi a distinguere tra un fatto, quindi un fatto che può essere verificabile, da un'opinione o da una informazione. Questa è già una bella differenza. Se dico ad esempio che un determinato avvenimento storico, come ad esempio l'inizio o la fine della Seconda Guerra Mondiale, è accaduto in un certo anno, ecco, io questo dato posso verificarlo attraverso le fonti. Se invece dico che quell'avvenimento era inevitabile, ecco, sto già formulando una mia interpretazione, un'opinione personale, una verità che non è assoluta, è una mia verità personale. Ecco, però educare alla verità significa anche, secondo me, educare all'onestà intellettuale. Che cosa significa? Significa avere il coraggio di riconoscere che non possiamo sapere tutto, che a volte possiamo sbagliare, che possiamo anche cambiare opinione davanti ad altre verità, nuove verità, mm-hmm, o alle verità degli altri, ecco.
E questo è importante. Ma prima di andare avanti, tu sei uno che dice la verità? Adesso, ecco, a questo punto puoi anche mentirmi.
Io tendo sempre a dirla. No, potrei mentirti in diretta, esattamente. Credo che la verità nel mio caso venga sempre a galla, nel senso che faccio davvero fatica a mantenere anche un segreto e quindi faccio davvero fatica a mantenere segreta una verità, a tenerla nascosta, proprio per il fatto che la sento emergere dal profondo ed è come una spinta che viene su a galla e prima o poi fuoriesce. Quindi tendenzialmente tendo a dire sempre la verità, ma sappiamo che la verità non sempre è molto comoda, anzi a volte è un po' scomoda. Quindi a volte essere troppo franchi, troppo schietti o troppo sinceri a volte pone anche dei quesiti legati all'onestà, ma anche alle conseguenze delle proprie parole.
Ma infatti Giuseppe ci scrive allo 076 321 1113, che ha letto una frase che mi ha segnato e desidero ripetere a distanza di tempo. Quindi ci sono così tanti modi di dire la verità che mi delude notare come tanti ricorrono alla menzogna avendo paura di dire la verità. È bella articolata, come osservazione.
Certamente, come hai detto, la verità a volte può anche ferire qualcuno, quindi tendiamo a mantenerla nascosta poiché siamo esseri emotivi e quindi abbiamo anche un certo tatto, soprattutto nei confronti delle persone care, mm-hmm, o delle persone anche che soffrono. Tendenzialmente magari rendiamo un po' più dolce la realtà, oppure addirittura nascondiamo la verità stessa per non ferire ulteriormente.
Ecco, ma allora però da dove viene la parola verità e cosa significava originariamente, Jerry?
Sì, allora la parola verità è una parola, diciamo, abbastanza semplice e anche lineare nel suo sviluppo. Verità deriva dal latino veritas, ovviamente veritas veritatis, che è formato sull'aggettivo verus, che ovviamente significava vero, reale, autentico, conforme alla realtà. E da questa famiglia di parole è nato appunto vero, veritiero, veridico, veracità, verificare, verosimile, avverare, ecco, sono tutti derivati, mm-hmm, da verus, da vero, da verità. Ecco, il significato fondamentale io credo che nel tempo sia rimasto abbastanza stabile, ecco, però magari si è arricchito. Quindi qua dobbiamo fare un po' di storia di questa piccola parola, se permetti.
Sì.
Nell'antica Roma, ad esempio, verità, verus veritatis, indicava la realtà dei fatti, ma indicava anche la sincerità di una persona. Quindi erano due parole un po' interscambiabili, diciamo così. Realtà dei fatti e sincerità andavano a braccetto. Oggi le cose stanno un po' diversamente.
Sì.
Nel Medioevo cristiano poi le cose ovviamente cambiano, poiché la verità è legata all'ambito religioso, questo è ovvio. Quindi la verità è la verità assoluta che viene identificata con Dio. E ovviamente, mm-hmm, ce l'ha mostrato anche Dante nella sua Divina Commedia. Il viaggio è verso, diciamo, la verità divina, poiché era tutto legato al peccato e al desiderio di salvezza. Ecco, tutto il Medioevo è dominato da questa visione. Poi è vero che subentra la filosofia, subentrano anche le scienze moderne, e quindi la verità cambia forma, diciamo, diventa qualcosa di diverso, e la verità diventa ciò che può essere dimostrato o verificato, confrontandolo appunto con la realtà. Quindi viene un po', diciamo così, umanizzato, viene un po' desacralizzata come parola, uh-huh, e diventa qualcosa legato all'esperimento quasi, no?
Mm.
E oggi la parola invece è usata in senso più personale, più libero, direi. Espressioni come la mia verità, quindi,
certo,
presuppone che io ho una verità, tu hai la tua, e quindi vi sono diverse verità, indicano un po' il nostro modo, il modo in cui qualcuno ha vissuto o interpreta appunto un'esperienza, secondo appunto la propria verità, ciò che lui ha vissuto, che non per forza coincide con la verità di qualcun altro che ha vissuto la stessa esperienza. Ecco.
Che è quello che diceva Flavio, la verità assoluta non esiste, tutto è percezione.
La verità assoluta, come detto, anticamente veniva identificata con l'immagine di Dio. Ecco, Dio ovviamente è la perfezione assoluta, è il creatore di tutto l'universo, e in lui si confida poiché tutta la verità, secondo il buon cristiano, appunto, deve essere edotta dal testo che lui ci ha trasmesso, che ovviamente è la Bibbia per i cristiani.
Adesso, come dicevi tu, c'è evidentemente un'evoluzione, i tempi cambiano, quindi anche la parola come verità ha altri concetti che gravitano attorno ad essa.
Ci sono anche molte parole, ovviamente alcune le abbiamo dette in precedenza, che appunto gravitano, come dici tu, giustamente attorno a questo nucleo, è il nucleo
della verità.
C'è una famiglia, il nucleo della verità, esatto, la bocca della verità dalla quale magari estraiamo queste parole. Ecco, c'è appunto una famiglia che è molto ricca, ed è interessante notare che però tutte queste parole non sono mai dei sinonimi perfetti, quindi presentano,
esatto,
delle sfumature di significato abbastanza interessanti. Magari ci soffermiamo un attimo su questo, che può essere interessante per gli ascoltatori. Abbiamo già detto che appunto la parola vero deriva dal latino verus, però della stessa famiglia abbiamo ad esempio verità, veritiero, veridico, veracità, verificare, verifica, verosimile o al contrario inverosimile, mm-hmm, e la parola avverare. E qui appunto già troviamo alcune sfumature interessanti. Se noi pensiamo alla parola ad esempio veritiero, veritiero è chi dice il vero, mm-hmm, veridico invece è un po' diverso, significa che è degno di essere creduto perché dice la verità. Pensate un po' che bello, eh? Quindi io dico la verità e quindi sono degno di essere creduto per quello.
Degno di fiducia proprio.
è degno di fiducia, sì, perché a questo punto io sono, diciamo così, un possessore, un trasmettitore di verità. E poi invece esiste la parola verosimile, che è leggermente diverso. Verosimile invece non significa vero, ma significa simile al vero, cioè plausibile. E quindi notate che vi sono queste sfumature di significato che sono tipiche della lingua italiana e che la rendono anche così bella e così variata, ecco. Poi abbiamo invece delle parole che sono, diciamo, semanticamente vicine, come realtà, autenticità, sincerità, onestà, franchezza, schiettezza, lealtà, certezza, evidenza. Vedete quanto è ricca la nostra bella lingua italiana. Però anche qua tutte queste parole hanno delle sfumature e bisogna un po' distinguerle. E faccio un paio di esempi per non toccarle tutte, se permetti. La sincerità, ovviamente, per esempio. La sincerità non garantisce la verità, ad esempio. Io posso raccontare sinceramente qualcosa, che però non ricordo tanto bene, certo. E quindi in sé non sto per forza dicendo la verità. Sono assolutamente sincero, ma magari sbaglio, non dico la verità.
È
poi esiste l'autenticità, sì, è interessante. L'autenticità, essere autentici, riguarda invece ciò che è genuino, ovviamente autentico, contraffatto. E poi abbiamo la certezza. La certezza invece riguarda il grado di convinzione, cioè sono davvero certo che quella cosa sia capitata. Posso essere certissimo di qualcosa, ma essere comunque in errore. Io posso sbagliare, sono certo che è capitata quella cosa, però magari non è andata proprio così. Quindi posso essere molto certo, ma posso essere anche lontano dalla verità stessa. Ecco.
Se tu sei così preciso sulle parole, ma allora dimmi, una mezza verità è una verità o una bugia?
Questa è una domanda non semplice, domanda quasi personale, non saprei. Non è così semplice rispondere, una mezza verità. È vero che è un concetto che deriva da molto lontano, quindi io direi che una mezza verità è qualcosa sicuramente di vero, qualcosa di vero c'è, ma è raccontata solo in parte. Quindi non è necessariamente una bugia, però diventa un inganno quando una persona nasconde apposta una parte della verità, una parte magari importante della verità, per farci capire qualcosa di diverso, quindi vi è quasi una manipolazione dietro. Allora a quel punto una mezza verità che non è proprio molto benefica, diciamo. Per esempio, se qualcuno ti chiede sei stato ieri al bar, per chiederti se magari sei stato là a bere, e uno risponde semplicemente sì, sono passato a salutare Marco, allora in questa risposta, che è vera perché io sono stato a salutare Marco, che indica, non so, un tempo di 10 minuti che sono stato al bar, però magari nascondo il fatto che mi sono fermato altre 4 ore a bere e quindi lo nascondo volutamente.
È una mezza verità.
Sto usando una mezza verità perché sono stato davvero al bar, ho salutato davvero Marco, però sono rimasto molto più tempo di quello che tu credi e quindi dietro c'è questo piccolo inganno. Quindi io direi che esistono sì le mezze verità, ma esistono mezze verità innocenti e mezze verità un po' meno innocenti, cioè quando si racconta solo una parte della verità perché il resto lo riteniamo importante o meno importante è una verità innocente. Però se abbiamo anche una verità ingannevole, cioè quando io racconto solo una parte della verità perché è ciò che mi conviene per nascondere appunto il resto della verità. Ecco, questa è
oppure per nascondere una mezza bugia, come ci scrivono da casa. Allora,
che è esattamente il rovescio della medaglia.
Allora, usa delle parole dolci per raccontarci questa verità.
E certo, anche l'utilizzo di parole dolci è proprio quasi una strategia comunicativa e fa parte linguisticamente di una categoria di termini, di parole, di espressioni che passano sotto il nome di eufemismi, li conosciamo tutti, sono appunto parole, espressioni che servono ad attenuare una realtà che può essere considerata dura, spiacevole, magari anche imbarazzante o proprio dolorosa. Ecco, tutti noi li utilizziamo, gli eufemismi ogni giorno, magari senza rendercene conto. Per esempio, facciamo un paio di esempi che siano più concreti.
Capiamo
diciamo
meglio.
Ovviamente una persona è venuta a mancare, ovviamente è diverso che dire una persona è morta. Quindi vediamo che lì è molto attenuato.
Certo.
Siamo in circostanze di lutto, in circostanze di dolore, di sofferenza, quindi una persona è venuta a mancare, non c'è più. Oppure quando parliamo di non vedenti o non udenti invece di ciechi o sordi, ecco, si tende un po' ad attenuare le circostanze di questo handicap. Oggi diremo diversamente dotato, non diremo nemmeno più handicappato. Sì. Oppure se pensiamo anche in ambito del lavoro, per stare in altri ambiti che conosciamo tutti bene, quando si parla di riduzione del personale, terra terra significa poi licenziamento, e certo, licenziamento, se è stato licenziato, diciamo è un modo brusco, è un modo anche forte, duro, di definire una procedura interna, mentre la riduzione del personale sembra quasi attenuare un po' questa intromissione, no? Oppure c'è una parola che mi disturba molto, stavo pensando a quella, un'espressione che mi disturba molto, quando si parla ad esempio di danni collaterali e in guerra, ovviamente. I danni collaterali, ecco, questo è proprio un eufemismo che mi imbarazza molto, poiché danni collaterali cosa significa in guerra? Significa civili morti a causa di un'azione militare, e quindi questa tendenza di voler quasi nascondere diciamo l'atrocità che è stata commessa, di attenuare un'operazione militare grave, è appunto nascondendosi dietro le parole. Quindi vedete che le parole hanno anche questa forza, certo, di nascondere appunto situazioni molto, molto drammatiche. Ecco, quindi l'eufemismo in sé non è necessariamente una bugia, per ritornare al nostro tema, è un po' una strategia, ecco, per nascondere delle cose o per attenuarle, e nasce semplicemente dal nostro tatto personale. Ecco, a volte lo usiamo, dire a qualcuno che è una persona cara che appunto ci ha lasciati, ecco, risulta ovviamente meno brutale,
più sopportabile, più accettabile, più, certo, una sorta di filtro quasi, perché è come ci scrive Patrizia, lei dice: io penso però che la verità e la sincerità camminino a pari passo, ma a volte una bugia, che forse è quasi l'eufemismo più che una bugia, detta fin di bene, sì, va fatto, insomma, ma poi dentro rode qualcosa, perché magari non la si voleva dire al 100%, però si è cercato in qualche modo, quindi queste bugie bianche, di addolcire una verità.
Sì, sono assolutamente d'accordo, quindi in sé il compromesso sarebbe la mezza verità o la mezza bugia, come detto prima, quindi ci spingiamo fino a dove con il nostro tatto personale riusciamo a spingerci per non colpire o ferire l'altra persona. In ogni caso certe cose vanno dette, meglio che tacerle o nasconderle, e appunto l'eufemismo serve magari per riuscire a dire una verità scomoda, c'è anche un documentario che porta questo titolo di Al Gore, una scomoda verità, è proprio in maniera più dolce, però va detta, ecco, quindi si adotta una strategia diversa per raggiungere però lo stesso fine. Quindi io direi che in sé non è problematico quando usiamo un eufemismo per essere più delicati, ovviamente, ma diventa problematico quando nascondiamo delle realtà davvero scomode, come appena detto, no? Ecco, ritorno ai danni collaterali, che effettivamente
questo è un'altra storia,
è quasi un termine inaccettabile,
un'altra storia. Ma veniamo proprio magari a una breve rubrica dal sapore linguistico, Jerry, le espressioni popolari invece, in vino veritas, la verità viene sempre a galla, che è una delle cose che tu mi sembra senti di più, nudo e crudo, dirne quattro, parlare senza peli sulla lingua, mettere le carte in tavola, ce ne sono molte, raccontacene alcune.
Sì, è interessante, l'uomo sembra sempre essere stato molto ossessionato dalla verità, anche concettualmente, filosoficamente, non solo dai fatti reali, nudi e crudi, come si direbbe. Tra l'altro poi è stata inventata anche la macchina della verità, proprio per cercare di carpire la verità assoluta dalle persone. E ovviamente poi sono nati questi detti, queste espressioni popolari legate alla verità, che appunto rispondono a questo nostro bisogno. E ce ne sono alcune davvero, davvero divertenti. In vino veritas è un grande classico, no?
Sì.
Come vedete è formulato in latino, poiché deriva da molto lontano, letteralmente significa che nel vino c'è la verità, non è che la troviamo all'interno del liquido, ovviamente, ma è un antico proverbio latino in cui si crede che c'è questa idea che il vino diminuisce un po' i nostri freni inibitori, il nostro autocontrollo, e ci spinge dunque, o spinge una persona a dire ciò che davvero pensa e che da sobria magari non direbbe, ecco, o che nasconderebbe. Quindi è mica male, non bevo un bicchiere e poi mi lascio andare e dico tutta la verità, nient'altro che la verità.
A volte invece in verità succede proprio il contrario, si dicono cose che non si pensano veramente, delle quali poi ci si pente, però questo è vero che è una credenza popolare. La verità comunque viene sempre a galla, Jerry?
Questo è anche un concetto bello, una bella metafora, una metafora di qualcosa che emerge dalle profondità, che prima magari era sott'acqua, era sommersa, e poi piano piano viene su superficie. E appunto significa questo: una verità può essere nascosta, può essere taciuta, può essere manipolata, ma prima o poi appunto tende, io direi quasi naturalmente tende ad emergere, quindi viene fuori, ecco, prima o poi viene a galla, ecco, quindi in superficie la vediamo tutti.
Ecco, il concetto della verità manipolata, abbiamo ricevuto un bellissimo messaggio che leggeremo più tardi, che quella è ancora è una storia veramente delicata che può fare molto male, la verità manipolata. Nudo e crudo?
È nudo e crudo, la verità nuda e cruda, no? Indica, vabbè, semplicemente una verità detta così com'è. Quindi così, senza nascondere niente, senza addolcirla, l'abbiamo detto prima, quindi nuda perché senza maschere, senza mascheramenti, mm-hmm. E cruda perché non è attenuata, non è addolcita, non è resa più piacevole, è detta esattamente così com'è e probabilmente ci colpisce anche.
Nessun eufemismo quindi in questo caso,
no,
proprio, e nessun filtro.
In questo caso nessuno.
Ma dirne quattro, dirne quattro a me invece suona più che realtà, dire quattro cose che potrebbero farti star male, che potrebbero anche umiliare.
E dipende dall'intenzione, ecco, si diceva prima la sincerità, non abbiamo parlato, abbiamo ascoltato la canzone, la differenza tra verità e sincerità sta nell'intenzione, quindi c'è un'intenzione di ferire o c'è un'intenzione di attenuare con gli eufemismi, come detto, no? E dirne quattro dipende che quattro sono, ecco, che quattro parole sono,
esatto,
o che quattro verità sono, significa semplicemente parlare appunto con grande franchezza, a volte anche
senza peli sulla lingua,
rimproverando duramente, esattamente, quello è un altro, quindi se abbiamo dei peli sulla lingua, ovviamente c'è qualcosa che ci impedisce magari di dire esattamente ciò che noi pensiamo, ci impedisce la franchezza, ecco, di dire esattamente ciò che crediamo, ciò che pensiamo, la verità che riteniamo appunto assolutamente corretta per noi, che magari però può colpire qualcun altro.
Fabrizio Caramagna ha detto, a proposito della verità, giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. È una ripetizione estenuante dove l'ultima verità suona già poco vera. Nei processi contro le streghe che ti vedono grande esperto, Jerry, si cercava la verità vera o si cercava una propria verità, a volte anche attraverso la tortura?
Potremmo fare una trasmissione solo su questo. Questo è un tema davvero molto ampio, la verità storica, no? Come è stata, quali erano gli strumenti che sono stati messi in atto per raggiungere la verità o la presunta verità, ovviamente, degli inquisitori dell'epoca. Quindi è uno degli aspetti sicuramente più inquietanti, questo dei processi per stregoneria. Abbiamo letto moltissimi verbali giudiziari e ricorre sempre quest'idea di far dire all'imputato, o meglio all'imputata, cioè la strega, la verità. Quindi erano davvero ossessionati dal concetto di verità, però se negava la verità era subito considerato sostenuto dal diavolo e quindi lo strumento per estorcere, dico proprio estorcere la verità, era pensato un po' la tortura che era legalizzata dal XIII secolo e veniva utilizzata comunemente in tutti i processi, non solo di stregoneria ma anche criminali, e quindi si pensava che era l'unico modo per far cantare, diremmo oggi tra virgolette, eccolo quale eufemismo, cantare, cioè confessare sotto dolore, per spezzare appunto la resistenza dei più cocciuti, diciamo così, gli ostinati, che si pensava appunto erano sostenuti dal diavolo e quindi non parlavano. Qui ovviamente nasce un paradosso, poiché la verità era già definita dai tribunali, quindi il giudice aveva la verità e questa verità doveva essere confessata da parte dell'imputato e dell'imputata, che ovviamente la negava, e quindi si passava in camera di tormento, il curlo, la corda, e dopo diverse sedute purtroppo molto spesso la persona cedeva e confessava ciò che i giudici volevano sentirsi dire. Quindi l'obiettivo non era la verità,
era la loro verità,
non era la verità,
dire la loro
era
verità.
La loro verità.
Ma dedicheremo un lunedì notte a questo argomento che è veramente tormentato ma anche molto
inquietante,
dove lì ancora una volta la verità viene assolutamente manipolata. Però la grande letteratura si interroga sulla verità. Cosa ci insegnano i grandi autori, quelli che noi riteniamo classici, Jerry?
Beh, anche questo è un aspetto molto importante. Noi abbiamo centinaia, migliaia di autori della letteratura italiana, non solo, che ci parlano della verità. Io ne identificherei tre, ovviamente Dante, poi Mario Manzoni, e io anche una predilezione per Pirandello. Ovviamente in Dante, che tutti noi conosciamo, nella Divina Commedia, la Divina Commedia può essere letta proprio come un percorso alla ricerca della verità. dalla confusione, la confusione del peccato, verso la conoscenza più alta, che come detto nel Medioevo era la conoscenza spirituale, la conoscenza dell'amore e della verità di Dio. Quindi Dante, sappiamo tutti, comincia il suo viaggio nella selva oscura, è smarrito nel peccato, e il viaggio lo conduce piano piano in alto, attraverso il purgatorio, poi verso il paradiso, per una comprensione, verso una comprensione superiore. Lui è guidato dall'amore di Beatrice, ovviamente l'amore terreno, però l'obiettivo finale è la comprensione della verità universale dell'amore di Dio. Infatti la Divina Commedia finisce col verso celeberrimo, bellissimo: l'amor che muove il sole e le altre stelle. Quindi quella è la verità di Dante: l'universo è creato da Dio e il suo amore muove tutto, muove il sole e muove tutte le stelle del creato. Davvero un'immagine bellissima. Se pensiamo a Manzoni, invece, sapete che mi piacciono moltissimo i romanzi storici. Qua nel romanzo storico avviene un paradosso. Ad esempio, con I Promessi Sposi, appunto, si tratta di un romanzo che è inventato, questo lo sappiamo, ma che ti racconta però una verità, la realtà storica. Quindi diciamo Renzo e Lucia, che sono personaggi letterari, ma sono stati inseriti in un contesto che è quello reale della Lombardia del 600, la carestia, la guerra e la peste, che appartengono appunto a questa storia, e sono dei fatti, sono delle realtà storiche. Quindi Manzoni fa un po' questo, utilizza la finzione per raccontare invece delle realtà, delle verità storiche, ma anche delle verità umane. E magari concludo con un'opera di Pirandello che magari alcuni avranno letto. In Pirandello tutto si complica, veramente. Pirandello era un genio. C'è quest'opera geniale che si intitola Uno, Nessuno, Centomila, e che già ci fa capire, centomila, ci mostra quanto sia difficile davvero contenere la verità di una persona in un unico aspetto. La verità, ciascun personaggio in sé possiede una propria faccia, una propria verità, ma alla vista degli altri ne possiede più di una, due, tre, dieci, magari addirittura 100.000 sfaccettature diverse. Quindi vedete quanto questa verità sia frammentata.
È vero.
Quindi
è vero.
Ecco tre esempi che spiegano come la letteratura sia a volte un po' un magnifico paradosso, no? Inventa delle storie per raccontarci però sempre qualcosa di vero sull'essere umano.
Prima di salutarti però, Gerry, in una parola, esiste una parola italiana che racconta la verità meglio della parola verità?
Ecco, qua devo essere onesto, devo essere sincero e devo dire la verità, nient'altro che la verità. Per fortuna questa domanda me l'avevi fatta in anticipo, altrimenti in diretta non saprei rispondere. Non avrei
onesto,
rispondere.
Onesto.
Sono onesto, sono sincero, lo dico, questa è la mia verità e vi lascio con questa verità, perché effettivamente è difficile trovare una parola che spieghi meglio di verità la verità. Però pensandoci un po' sono arrivato a questa conclusione, ce n'è una bella e vi lascio con questa, che è lo svelamento. Lo svelamento, dal verbo svelare, significa letteralmente togliere il velo. Quindi la verità, noi capiamo che la verità non è soltanto qualcosa che possediamo, ma è qualcosa che scopriamo, è qualcosa che portiamo alla luce, portiamo a galla, come detto prima, e che facciamo emergere da ciò che era nascosto. Quindi un po' come togliere il velo a qualcosa per svelare appunto questa nostra verità.
Bene, allora con questo svelamento io ti ringrazio di cuore, Gerry. Grazie mille, Gerry Mottis, per essere stato ancora una volta a Lunedì Notte. Ti ritroveremo prossimamente, ti ritroveremo ancora con grandissimo piacere. E io ti saluto però con una frase di Khalil Gibran: non dite ho trovato la verità, ma piuttosto ho trovato una verità. È uno svelamento anche questo. Grazie mille, grazie Gerry Mottis e buonanotte.
Grazie mille a tutti voi per l'ascolto, buonanotte a tutti.
Patrick Mancini è un giornalista e rappresenta molto bene il passaggio dalla verità pubblica alla verità personale. Nel suo ultimo libro racconta una potente verità su se stesso, in un thriller che affronta il tema del disturbo ossessivo compulsivo, dal titolo Altrimenti la mamma muore. Ben arrivato a Patrick Mancini.
Ma ben arrivata a te.
Benvenuto a Lunedì Notte. Allora Patrick,
grazie.
Partiamo subito proprio tra il parallelo tra il giornalismo e il disturbo ossessivo compulsivo. Cioè, entrambi nascono dal dubbio di fatto, no? Però il giornalista che c'è in te cerca prove per avvicinarsi alla realtà, mentre il doc rischia di intrappolare la persona.
In effetti è così, c'è un parallelismo che può sembrare anche inquietante. Ti dirò che per quanto riguarda la mia situazione personale, le due cose non hanno mai interferito in maniera negativa, anzi, professionalmente io sono diventato estremamente pignolo con me stesso, quindi ho la tendenza ad andare a verificare 100.000 volte la stessa cosa, e questa cosa qua ovviamente può sembrare un po' positiva, no? Nel senso, ok, verifichi. Dopo c'è anche l'altro lato della medaglia, che quando sbagli, perché tutti sbagliamo, e io sbaglio spesso, come è giusto che capiti perché siamo esseri umani, quando sbaglio sono molto molto severo con me stesso, lo vivo malissimo l'errore, cioè come se avessi dovuto verificare quella volta in più. E quindi me ne rendo conto anche confrontandomi con altri colleghi che mi dicono ma la sacità, e invece io, per me è un po'
è molto più grave per te.
Una morte interiore, diciamo, in quel momento lì, perché ho sbagliato, ecco, cioè dovevo fare meglio.
Però,
ma non per esaltarmi,
No,
non è che devo proprio... essere, no. Non è una roba da esaltarti, una roba che un pochino ti frustra, però
Posso lontanamente immaginare, però soprattutto l'ho sentito leggendo la spiegazione che tu hai dato del tuo libro, perché vogliamo proprio partire da lì. Partiamo dal libro, partiamo dal titolo magari, Patrick, Altrimenti la mamma muore.
Altrimenti la mamma muore, la frase che da piccolo era nella mia testa. Adesso non sono uno che sentiva le voci, chiariamolo bene, però se io non contavo le strisce che separavano una carreggiata dall'altra, fino a 100 la mamma sarebbe morta. Questi sono stati i primi campanelli d'allarme. Avete in mente le carreggiate nelle autostrade? Uno, due, quando arrivavo a 30, 40, dovevo contare fino a 100, perché per me che avevo 5, 7 anni era l'età dell'immortalità, ecco. E poi sono passato a controllare i rubinetti, poi le maniglie delle porte, poi le placche del forno, eccetera. Allora, diciamolo subito, ci sono delle fasi che tutti noi attraversiamo, tutti i bambini sperimentano delle cose del genere. Quando però diventano invasive e soffocanti, allora lì sì che subentra un disturbo d'ansia. E da me appunto il limite è stato un po' sorpassato, un po' tanto sorpassato, perché poi si è passato a un livello superiore di queste creazioni. Il fatto che io abbia tanta fantasia non è un pregio, non è un valore aggiunto in questa cosa, anzi, più hai, tra virgolette, intelligenza, e più il doc ti fa immaginare cose fantasiose proprio.
Ti prende, sì, perché hai ragione, da bambini ci siamo passati tutti, del tipo sto aspettando il bus, se adesso passa il numero 8, oggi mi succederà qualcosa di bello, no? Tutto questo fatalismo.
Sì, certo.
Però un conto è quello.
Volevo rassicurare le persone, cioè anche i genitori, eccetera, cioè non se vostro figlio conta le piastrelle, cioè non vuol dire che ha un disturbo. No. Ci passano tutti da quelle fasi lì.
Dove camminiamo solo sulle righe oppure camminiamo soltanto sugli spazi vuoti, e l'abbiamo fatto tutti. Chiaramente tu crescendo hai capito che non si era fermata all'età dell'infanzia.
Esattamente, a un certo punto. E poi il problema era che non ero consapevole lì, no? Quindi i pensieri sono andati tanto sul mentale. E la cosa un po' paradossale è che io ho sempre avuto una vita lineare fuori, no? E quindi la gente diceva sì che vai bene, no? Sì che certo. Sei bravo, eccetera. Però dentro mi sono sempre portato una grande sofferenza. Perché non riuscivo a capire da dove arrivavano questi pensieri così intrusivi, invasivi, che ho imparato a gestire con un lungo percorso a livello emotivo, ma si ripresentano ancora adesso ogni tanto pensieri assolutamente bizzarri. Te ne racconto uno: ero in Vallese poco tempo fa, ovviamente sapevo razionalmente di essere in Vallese, vedo una bandiera esposta dei Grigioni e comincio a mettermi in testa, ma non sarò mica nei Grigioni, non sarò mica sbagliato, ma è una roba proprio da creare ansia, disorientante. A quel punto è molto importante avere vicino qualcuno, una compagna ad esempio, che con cui aprirsi e dire la verità: guarda, mi sta capitando questo, torniamo un attimo i piedi per terra, perché non è un discorso razionale, è un discorso emotivo.
Mm-hmm. E avere quindi qualcuno quindi, vicino che ti aiuta e ti rassicura che sei nel posto giusto.
Ma in realtà l'unica persona che può rassicurarmi sono io
stesso. Certo.
Ed è comunque questo l'esercizio da fare, e tutti quelli che hanno questo tipo di disturbo alla fine hanno questo tratto comune, cioè tu puoi chiedere 100.000 volte agli altri, ma l'unico che può darsi la risposta è dire: no, aspetta, torna coi piedi per terra, respira, prendi le distanze.
Calmati.
Esatto, sì.
Tu hai detto una cosa.
Diciamo che
hai detto una cosa bella: dire la verità, avere vicino qualcuno al quale dire la verità, che è il nostro tema di questa sera. Quindi, tu quando è che hai deciso, certo, che questa storia andava raccontata in un libro?
Allora, io ho fatto anni di psicoterapia, e a un certo punto mi vergognavo molto delle cose bizzarre che mi venivano in testa, no? Cioè, quella del Vallese Grigioni prima era una, no?
Sì.
Cioè, di colpo basta una bandiera qualsiasi e tutti i confini saltano così, no? Cioè, perché la fantasia me lo mette in testa. E quindi la psicoterapeuta mi ha detto: ma no, aspetta, la vergogna è un'altra cosa. Tu non hai nessuna colpa, pensa di raccontare queste tue bizzarre fantasie a una piazza gremita, una a una, e cosa potrebbero dire le altre persone, cosa potrebbero fare? E allora ho detto: vabbè, io era il 2021, mi trovavo in Engadina, stavo curando un cane in quel periodo lì, un cane di un'amica, e ho cominciato a scrivere questo racconto, ma non era per con l'idea poi di pubblicarlo. Ho cominciato a estremizzare quelli che sono i miei concetti. Il protagonista infatti è molto molto estremo nel suo disturbo ossessivo compulsivo. L'ho fatto più per me all'inizio, fino a quando poi dopo mi sono reso conto che era davvero liberatorio, e quindi le persone attorno a me mi hanno un pochino convinto a dire: guarda che questa cosa qua può essere utile a tanti, non buttarla via, buttala fuori, e così
è stato.
Esatto. Altrimenti la mamma muore.
Ma c'è stata una pagina particolarmente difficile da scrivere, o un capitolo?
Ma allora, ma sì, un paio sì, sicuramente quelle legate alla relazione intima con l'altra persona. Ma perché lo dico? Perché lì, se continui a indossare una maschera in una relazione e tu hai un disturbo d'ansia, l'altra persona rischia di non capire e la relazione resta in superficie. Tu non potrai mai avere un rapporto normale con una compagna, con un compagno, che
se non dici la verità
quello che sei, se non dici la verità sul tuo disturbo. E quindi sì, cioè, perché comunque c'è stato un prima, c'è stato un dopo nella mia vita. Prima io non ero consapevole di avere questo disturbo, quindi cioè tendevo ogni volta a trattenere dentro, eccetera, e quindi poi dopo ogni cosa che magari dice l'altra persona ti irrigidisci e ti rovini magari una serata, le vacanze, qualsiasi cosa piacevole. Se invece la cosa è condivisa, tu hai i trucchi di sopravvivenza, di gestione della quotidianità, e questa cosa qui ti libera. Quindi sì, la verità
vi fortifica, fortifica anche la coppia, ma
fortifica tutto.
Non hai mai avuto paura di essere troppo sincero, soprattutto nel libro, quindi, dove ti esponi anche a gente che non ti conosce?
Allora sì, soprattutto nei giorni prima della pubblicazione, poi anche in occasione di alcune interviste, perché non sapevo come l'avrebbero presa altre persone che mi conoscevano. Però d'altra parte ho detto: ma perché devo aver paura per l'ennesima volta di qualcosa? In fondo che cosa ho sbagliato? Cioè, non è un crimine, non è un reato essere così, non è una colpa, e quindi sul piatto della bilancia la verità per me veniva prima, quindi era una verità liberatoria, è una verità che ha fatto bene anche tante altre persone, perché l'ho visto dai riscontri, dai ringraziamenti da sconosciuti che ho ricevuto, quindi va bene così. È chiaro, mi resterà il dubbio se qualcuno oggi mi vede in maniera diversa, però penso che se mi vede in maniera diversa probabilmente è più un problema suo.
Sì, quindi però c'è stato, il modo di guardarti degli altri è un po' cambiato.
Ma allora, in generale no, però di alcune persone sospetto un po', nel senso, cioè in generale no, cioè io ho ricevuto dei complimenti, tanti, ma non so se poi dopo uno non sta lì ad analizzare se sono tutti complimenti sinceri, sì, o no. E qui si torna al tema della verità, no? Cioè, come fai a sapere se quello lì lo pensa veramente, cosa pensa davvero, cosa no? Uno a un certo punto deve essere maturo abbastanza per relativizzare e dire: ok, va bene, qualsiasi cosa pensi quella persona lì, io vado avanti a testa alta, va bene così. Ormai cioè, fa parte della vita, uno deve anche decidere, ma io voglio vivere una vita con un cappio al collo soffocato e tenermi dentro sta cosa qua che non è neanche colpa mia, oppure voglio essere un po' libero di dire e raccontare e condividere. Cioè, poi dopo è anche una questione di sensibilizzazione, di sensibilità altrui. Se uno vuole entrare in empatia con te, bene, se no, se non accetta la tua verità,
Secondo te, parlando di verità più in generale, quindi uscendo un attimo dal tuo ultimo libro Altrimenti la mamma muore, esiste una differenza tra dire la verità e raccontarla al momento giusto?
Beh sì, magari ci sono dei momenti dove tu puoi ferire l'altra persona perché in quel momento la persona è emotivamente scossa e quindi senti quelle 2 o 3 ore e glielo dici dopo. Forse magari ecco, qui subentra un tema della sensibilità individuale. Secondo me ogni tanto è opportuno aspettare quell'attimino affinché l'altra persona o le altre persone siano pronte,
perché ci sono verità,
però non
che
va posticipata in eterno. Io sono uno che pensa che la libertà rende, cioè la verità rende abbastanza leggeri, il tenersi dentro delle cose non so fino a che punto paghi, ecco.
Quindi per te è sempre giusto dire tutto?
Ma abbastanza, adesso sui casi specifici non lo so, però sì, perché ti condiziona la vita. Io parlo a livello individuale ovviamente, ma ti condiziona la vita tenerti dentro delle cose e probabilmente la condiziona anche ad altre persone, e quindi perché devi tenere dentro,
anche se può essere una verità che fa male?
Ma sì, anche se può essere una verità che fa male, perché alla fine la trasparenza secondo me viene prima di ogni altra cosa, e quindi sì, anche se fa male. Magari volevi che dicevo il contrario, Carla.
No, ma infatti, però, ma perché so che tu dici sempre la verità, tu lo fai.
Non è vero, ci sono
le bugie bianche, ci sono le bugie bianche, attenzione, ci sono delle situazioni dove
esatto
dove non stai veramente mentendo, stai solo cercando un modo diverso per sopravvivere a delle situazioni. Penso per esempio quando si ha in casa delle persone affette da demenza senile o piuttosto che Alzheimer, se dicono di aver visto un gatto non insisti col dirgli no, non c'era nessun gatto sul tavolo, lo segui e gli chiedi di che colore era il gatto, dove è andato dopo. Non è mentire, è gestione della situazione.
Certamente la verità non deve andare nel campo dell'umiliazione della persona,
o nel
distruggerne la dignità. Questo è importante, per questo ho detto ecco sì, occhio a dire se siamo tutti così.
Sì.
Perché, o dobbiamo essere tutti così?
Perché poi può anche capitare che una persona può essere sincera e al tempo stesso sbagliarsi.
Ma assolutamente, secondo me quello che conta è la coscienza. Tante volte io sono stato sincero ma mi sbagliavo, però in quel momento lì la mia coscienza mi diceva una cosa e poi mi sono accorto di avere di essere stato in errore, però lì spetta alla persona singola, sì, puoi riconoscere l'errore e farne anche tesoro, penso, no? Cioè non credo che ma io penso che a 90 anni, se dovessi essere ancora vivo, sbaglierò ancora, mm-hmm, per fortuna anche. E quindi sì, certo, ma nessuno possiede poi la verità assoluta, cioè, è sempre soggettivo un pochino, eh.
Sì, è vero, però quello che dici tu, la verità libera sempre, a volte può essere anche pesante e può essere costare caro, questo lo sai bene anche tu.
Sì, certo, lo so anch'io, l'ho vissuto un pochino anche in questo mio percorso con il libro, lo vivo anche professionalmente, però queste volte alcune notizie che bisogna dare sono scomode, mm-hmm, e certo, questo è il grande dilemma, ma penso che sia uno dei grandi dilemmi dell'umanità anche, no?
Sì. Beh, sul tuo lavoro come giornalista di questi tempi, la ricerca della verità sta diventando veramente obbligatoria, perché si fa fatica a capire se siamo nell'epoca dell'informazione o della confusione.
È complicato, perché a volte magari, e lo ripeto, cioè uno magari si prodiga, fa di tutto per fare bene le cose e poi comunque scivola su una buccia di banana dietro l'angolo, e quindi sì, anche tutto quello che viene riportato sui social va interpretato, va contestualizzato, non bisogna farsi prendere dall'emotività, e quindi sì, è un'epoca molto complicata che confonde, che fa cadere anche magari in tranelli, cioè tu pensi che questa cosa sia davvero vera perché c'è scritto lì e tutti la condividono e poi ti rendi conto di no, quindi cioè, è chiaro che va fatto, ci vuole un filtro maggiore rispetto a 10 anni fa, per esempio, ecco.
Certo.
Il nostro cervello deve fare un click superiore
e prendere anche un po' le distanze, magari
non sempre funziona, cioè io lo dico, mm-hmm, non siamo perfetti.
A te è già capitato? È già capitato, Patrick, tu stesso, di scoprire che una storia era molto diversa da come ti appariva all'inizio?
Ma sì, sì. A quel punto o la cestini oppure cerchi di rivederla, ma in una chiave diversa.
La ribalti
quando
un po'.
Cestini, come?
La ribalti, la devi...
Ma la rivisiti con la chiave nuova di lettura che hai scoperto nel frattempo, mm-hmm, però cioè, spesso l'altra persona, chi te l'ha raccontata, poi dopo ci resta molto male, perché per questa persona la verità è quella, granitica, e quindi devi dirgli, ma no, cioè, io non sono più disposto a darti corda, cioè, comunque anche lì il tema verità... È complesso, perché per qualcuno la verità è quella lì, quella che racconta, certo, e basta, non ti smuove. E quindi sì, capita di incontrare delle storie che all'inizio ti sembrano una cosa e poi è un'altra.
Perché siamo esseri
umani.
Esatto, ma siamo esseri umani, quindi spesso ci viene più facile credere a ciò che desideriamo sia vero, quindi è normale, siamo fragili. Ma il tuo DOC, quindi il tuo disturbo ossessivo compulsivo, ti ha aiutato nel lavoro di giornalista o quantomeno ad aprire un po' di più la tua sensibilità?
Allora, ne avrei fatto volentieri a meno.
Certo, lo so, Patrick.
Comunque questa cosa ti strangola. Se poi posso dire, cioè io ho un sacco di energia, un sacco di tempo a causa, certo, di questo DOC. La mia fortuna è stata sempre quella di essere veloce a fare le cose e vabbè, ha compensato questa cosa. Però sì, se lo diciamo oggi con un percorso alle spalle, si può dire che a livello di sensibilità, di empatia, eccetera, certo, mi ha aiutato, perché anche a mettere in dubbio le cose in maniera sana, in maniera costruttiva, e anche a entrare in empatia con gli altri. Questo sì. Detto questo...
Eh sì, perché
detto,
spesso e volentieri
l'avrei
fatto meno, lo so. Però è vero, Patrick, che spesso e volentieri tu riesci a scovare queste persone che hanno le storie da raccontare e le ascolti in maniera diversa, si aprono molto di più con te, e quindi forse questa croce che ti è stata data, alla fine tu hai saputo come sfruttarla in maniera positiva. quindi
adesso mi sembra quasi un'estrema unzione
non ancora
detto, però...
non ancora
giusto questa croce che mi è stata data, cioè, sì, comunque vabbè, adesso l'ho messa sulla battuta,
certo,
è una cosa comunque pesante. Io invito sempre a non banalizzare
mai niente,
no. Perché tanti, cioè ancora settimana scorsa ho visto, cioè non, adesso in radio non si può dire la frase, però era una signora che mi ha detto queste cose non esistono fuori i tirate fuori
gli attributi,
e a me sono girate un pochino, ho lasciato perdere perché ho capito che non c'era terreno fertile su cui discutere, però ecco,
bravo,
il discorso è un po' questo, cioè poi magari incontri qualcuno di più fragile di me che non ha fatto lo stesso percorso
e puoi fargli molto male,
puoi fargli molto male, quindi non banalizzate, non ascoltate, ecco.
Ma poi una cosa che può essere facile per te può essere difficile per me, quindi non bisogna generalizzare, non puoi sapere come la gente vive le proprie cose, le proprie storie, non c'è mai un problema più grande di un altro, eh? Tu sei fortunato perché hai un posto di lavoro, ma non è questo, non è questo, sono d'accordissimo con te.
L'invito è di fare un po' un passo indietro, di osservare un po' di più, di aprirsi, perché sennò si comincia a pensare che quello che la tua concezione del mondo sia l'unica vera e possibile, allora non progredisci più neanche come persona.
Ecco, quindi in conclusione per tornare al tuo libro, qual è il messaggio che tu vorresti lasciasse? Qual è lo scopo finale del tuo libro?
Quello di apertura. Allora, da una parte l'apertura per quelle persone che non conoscono questi disturbi, persone fortunate perché già hanno un problema in meno nella vita. E quindi di entrare un po' in empatia, in sintonia, in ascolto verso chi invece ne soffre.
Mm-hmm.
E poi, d'altra parte, volevo far sentire meno sole le persone che invece sono ingabbiate in questa cosa. Il finale del mio libro spiega in maniera anche crudele come ci si sente in certi momenti, disorientati, smarriti, alla ricerca di un appiglio, quindi... Questo doveva essere lo scopo. Dopo non so se l'ho raggiunto, non era una presunzione che avevo, ecco.
Mm-hmm. Beh, ma come diciamo sempre, basta che tu sia stato utile anche a una sola persona, è una di meno che soffre, quindi il tuo scopo l'hai raggiunto, giusto?
Speriamo.
Ma io adoro la tua onestà, sei magnifico. Quindi grazie, Patrick Mancini,
grazie
per avermi dedicato
grazie
un po' del tuo tempo.
Ma
che sai che io sono una tua grandissima fan.
Grazie dell'ospitalità.
Grazie.
E saluti a
te.
A tutte e a tutti.
E spero di risentirti a lunedì notte.
Ogni notte ci sentiamo, Carla, dai.
Ecco, vedi, dopo l'unico momento in cui dovevi dire la verità, l'avrei detta o no?
No, questa non era verità, è una bugia.
Ma io certo che ti penso alla sera quando guardo Telereporter, perché vivo qua nella Svizzera piemontese, e Telereporter vedo Carletta all'Hotel Augusto e dico guardala qua, c'è. Non è tanto, non è passato tanti anni, assolutamente, è sempre uguale.
Ecco, gioco riuscito benissimo, eh? Diteci una bugia o una verità allo 0763211113. Simone, perfetto, perché è vero che guarda Sergio Colmes Indaga in replica, ma la bugia è che sono rimasto uguale, visto che Sergio Colmes Indaga andava in onda nel 2004.